Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Nicoletta Fattorosi Barnaba ancora con noi. Nicoletta, ben trovata.
Ben trovata Eliana e ben trovati ai nostri ascoltatori.
Un argomento leggero oggi, ma che d'altra parte fa parte anche questo della cultura romana. Parliamo di cosa facevano i nostri antenati per quanto riguarda l'igiene e il farsi belli. E iniziamo dall'origine dei prodotti usati.
Dunque, discorso leggero sicuramente, perché poi siamo in estate, quindi il trucco peraltro si fa anche meno pesante. Però ricordiamoci che la ricerca della bellezza e della parvenza e dell'apparenza è stata insita nell'uomo da sempre. Quindi vediamo anche in questa leggerezza quante categorie di persone hanno anche rischiato la vita, certe volte sono proprio morte, perché per abbellirsi hanno usato dei prodotti che assolutamente erano contro.
Succede anche oggi.
Succede anche oggi, ma questi erano proprio velenosi e quindi piano piano non se ne accorgevano, ma purtroppo poi ci lasciavano la pelle, insomma è buffo dire parlando di trucco e igiene la pelle, sì. Dunque pensate che questa ricerca della bellezza, che appunto abbiamo detto fa parte dell'uomo anche dai primi uomini, a un certo punto diventa proprio una ricerca quasi scientifica, fra virgolette. La ricerca cosmetica comincia ad avere anche dei trattati e dalla Grecia, dagli egiziani pure. Sappiamo certi ombretti, certi fondotinta, certi fard che venivano usati, che praticamente sono rimasti quasi intatti come tipo di preparazione fino al 1600 quasi. Quindi pensate per quanti secoli l'uomo ha usato sempre gli stessi prodotti, pensando appunto che fossero gli unici a poter essere utili per farsi belli. Plinio, che è stato uno dei grandi scienziati, fra virgolette, latini, ci ha lasciato nella Naturalis Historia e Discorsi, un suo contemporaneo che applicò la botanica alla medicina, ci hanno lasciato tutte e due delle ricette proprio per fare fondotinta, per fare ombretti, perché fosse possibile appunto abbellirsi. Questa ricerca di abbellimento però non è esclusiva della donna, perché poi vedremo andando avanti nei nostri discorsi che anche l'uomo cercava di ingannare il tempo, perché questo poi è il discorso. Come si suol dire, la bellezza dell'asino dura fino a un certo punto.
Ritardare il passare del tempo.
E quindi poi, importante per la cosmesi, è appunto ritardare gli effetti del tempo sulla pelle e soprattutto sui capelli. Poi vedremo, i romani erano molto attenti alla calvizie e ai capelli bianchi soprattutto. Ma arriviamo invece, torniamo a parlare del trucco e dell'igiene, perché poi un po' vanno di pari passo. Oggi noi abbiamo bagni schiuma, abbiamo creme profumate eccetera eccetera, ma praticamente anche allora c'era una specie di atteggiamento di questo tipo nei confronti del lavarsi e pulirsi. Chi faceva tutto questo erano gli unguentari, ne parlammo anche quando abbiamo parlato dei profumi, che stavano tutti quanti vicino al velabro. Si chiamava Vicus Unguentarius o il Vicus Turiarius, erano quelli le due strade dove c'erano tutti questi unguentari, che si facevano pagare, è il caso di dire profumatamente nel senso stretto del termine, perché veramente costavano tantissimo tutti questi oggetti che contenevano profumi. Abbiamo detto che erano quasi tutti oleosi, eccetera, eccetera. Questi belletti, in genere, erano conservati in un beauty case, che era praticamente una specie di armadio di legno pregiato. Dentro c'erano boccette di vetro soffiato, terracotta, alabastro. Abbiamo già detto di questo profumo che stava dentro questa colomba, che per essere usato bisogna spezzare la coda. Quindi anche ricercati queste boccette di profumo e di bagni. Di saponi per il bagno. Entriamo quindi nella casa nuziale della domina, quindi la domus, e vediamo un po' questa signora che aspetta le schiave addette al suo corpo.
Quindi già non si tratta di una donna di ceto basso.
No, sicuramente quelle che potevano usare di questi belletti, di queste erano tutte di un certo ceto sociale, appunto perché erano carissimi questi prodotti, ma nulla cambia, perché oggi è la stessa cosa, perché anche se noi entriamo nei grandi magazzini, vediamo la parte dei profumi, cioè sono fiori di quattrini ci vogliono per prendere boccette anche piccolissime, anzi più sono piccole più sono pregiate, quindi più costano. Allora la domina si mette su uno sgabello o su una cattedra, che è appunto una specie di sedile con braccioli e una spalliera arcuata, e si apre questo armadio con serrature apposite perché nessuno possa accedere, e dentro ci sono specchi, pettini, fermagli, toupè, parrucche, nastri, retiole, che sarebbero appunto delle retine, addirittura pensate fatte in filo d'oro o d'argento, certe volte con delle gemme, impreziosite da alcune gemme, le patere e quanto potesse servire per questa cura della bellezza. Questa arte di diventare più belle deve rimanere segreta. Ovidio scrive un libro manuale che si chiama L'Ars Amatoria, in cui ci sono vari capitoli, e quello sulla bellezza femminile appunto fa proprio una cura particolare, Ovidio, dire che non si deve vedere quello che si fa per diventare belle, ma sentiamo le sue parole. L'arte che vi fa belle sia segreta. Chi non vi schiferebbe nel vedervi la feccia sparsa sopra tutto il viso? E che fetore l'esipo emana, rozza spremitura del bello immondo di un caprone, fetido anche se viene da Atene. E non vi approvo quando vi applicate in pubblico misture di midollo di cerva o vi fregate davanti a tutti i denti. Queste cure fan belle, ma son brutte a vedersi. Spesso ciò che ci piace, piace quando è fatto, mentre si fa dispiace. Quindi fate tutto in camera vostra, ma non fate vedere
anche questo è attuale, perché il detto appunto che bisogna farsi belle senza far vedere come,
certo, è chiaro. Beh, ma insomma questo è abbastanza normale, però evidentemente prima si faceva un po' tutto più in modo promiscuo,
anche
no?
Perché i prodotti che usavano,
certo, erano quelli appunto
richiedevano un po' di privacy.
Esatto. Allora, poi dopo l'arrivo delle schiave, diciamo, l'apertura di questo stipo, si inizia la lavazio. La lavazio, dunque, ci si lavava tutti i giorni gambe e braccia, perché erano quelle che erano più esposte, e soprattutto le donne che lavoravano. Però il resto del corpo si lavava una volta alla settimana, ogni 9 giorni quando c'era il mercato, va bene? Quindi pensate già a questo. Solo le più fortunate, già dal III secolo avanti Cristo, quindi siamo in età repubblicana, avevano il bagno in casa e potevano permettersi di lavarsi tutti i giorni. Quindi questo già ci fa capire che chi aveva la possibilità poteva lavarsi tutti i giorni. Oppure, per esempio, Poppea, sappiamo perfettamente che faceva il bagno nel latte di asina e aveva sempre nel suo seguito 500 asine che dovevano darle il latte per il suo bagno, altrimenti si innervosiva un pochino la signora, e quindi chiaramente non era il caso. Gli altri andavano alle terme, che fino al secondo secolo d.C. erano libere accesso a tutti, uomini e donne contemporaneamente. Dopo ci furono orari diversi perché ci furono degli scandali, per cui si dovette fare così. Allora, come si lavavano? Usavano la spongia, ossia la spugna, oppure detergenti come lo struzium, che era un estratto di radice di saponaria, oppure la soda, o la cenere di faggio, oppure altri detergenti naturali, però tutti quanti erano fortemente abrasivi per la pelle, quindi era assolutamente necessario che dopo il bagno ci si mettesse questi oli, che poi appunto erano profumati, per dare morbidezza ed elasticità alla pelle, che altrimenti, altro che i segni dell'età, veramente era proprio quasi a brasa alla fine. Come si lavavano i denti? I denti si lavavano con una polvere che si chiamava dentifricium, quindi oggi non cambia nulla. Perché dentifricium? Perché dentis è dente, fricio è stropicciare, no? Quindi la base di questa era la soda, il bicarbonato di sodio, c'era dentro anche la polvere di pomice, e pensate che c'era anche chi si lavava i denti con l'urina, perché si pensava che fosse sbiancante. Per mantenere i denti bianchi, poi, si metteva sopra l'orzo cosparso di sale e miele, che dava anche un piacevole profumo all'alito.
Non funzionava?
Onestamente non l'ho mai provato. Dicono di sì, ma sai, siamo soltanto sulle fonti che parlano. Nessuno di noi ha mai avuto
quindi
un cuore.
Quindi orzo, miele?
Orzo, miele e sale, perché il sale poi sbianca, no? Perché c'è nitrato, quindi. Dopo i pasti si toglievano i residui di cibo, quindi si lavava la mattina i denti, Dopo i pasti non si lavavano i denti, ma c'era uno stuzzicadenti che si chiamava il dentiscalpium, usato appunto, che poteva essere in legno di lentisco, in piuma, in oro e argento, trimalcione ce
l'aveva. Una sorta di attuale scovolino.
Esatto. E questo stava spesso e volentieri in un set di arnesi da toilette che si poteva portare appresso. Ma la cosa che ci turba un po' era la promiscuità di questi arnesi, perché c'era un anello che teneva appunto il dentiscalpium, ma poi ci poteva essere anche una volsella, che era una pinzetta depilatoria, un coulter, che era un coltellino pulisci unghie, lo scalptorium, che era il grattatesta, e altre spatole per il trucco. Quindi tutto
il massimo
insieme
dell'igiene.
Appunto, quando abbiamo parlato di igiene, ci siamo lanciati forse un po' oltre quello che poteva essere. Voi già sapete, sempre Ovidio ci dice, come rendere bianca con la creta la pelle. E se dal sangue non vi viene il color roseo del viso, supplisce l'arte. E poi con l'arte ancora marcate l'orlo rado dei sopraccigli e con un piccolo neo fate più bello il lindor della guancia. Né è vergogna segnare gli occhi con un tenue tocco di carboncino. Quindi tutte cose che sono state fatte, pensate nel Settecento l'importanza del neo, no? Perché il neo? Perché il neo faceva il contrasto con la pelle candida. Quindi se uno voleva far vedere la pelle più candida possibile si metteva questo neo finto e chiaramente suppliva quello che poteva essere un candore meno accecante di quello che si volesse avere.
Quindi più bella era una donna con il viso pallido invece che
dunque roseo. La abbronzatura, dimentichiamocela, perché questa è una cosa proprio dei nostri giorni, perché chi era abbronzato lavorava e quindi chi voleva far vedere di
chi
essere uno
nei
di
campi.
Sopra di tutto e di tutti chiaramente doveva essere pallido, no? Chi stava nei campi, chi lavorava a cielo aperto, quindi chiaramente tutti, peraltro tutti i lavori molto diciamo manuali e quindi poco la domina, certo non poteva far vedere questo. E Ovidio quindi lascia scritto nell'Ars Amatoria anche come potersi fare queste maschere per il viso. La maschera serviva ovviamente a evitare l'invecchiamento della pelle o a curare le imperfezioni come i felidi, le squamazioni, le macchie. Spesso si usava anche il seme di lino, che era molto usato, ma il seme di lino veniva usato anche per le mani, ossia per le unghie, per rendere lucide e levigate. Le unghie non avevano lo smalto e quindi il seme di lino serviva a questo. Dunque, com'è la base di queste maschere per il viso? Quasi sempre vegetale, dentro c'è miele, sempre orzo, lenticchie, lupini, fave, finocchi e poi si metteva rosa e mirra per cercare di dare profumo. Ma si usavano anche le corna caduche dei cervi, gli escrementi dell'alcione, che sia Galeno che Plinio raccomandano. Anzi, Plinio raccomanda proprio che tutte queste maschere di bellezza vengano fatte con materie prime animali ed organiche, quindi più che nella botanica andava nel mondo animale, vitelli, mucche, tore, asini, pecori, cervi, perché dalla placenta di questi si potevano fare delle maschere meravigliose. Particolare attenzione doveva essere fatta per mettere queste maschere, non si potevano mettere qualsiasi giorno di qualsiasi mese, perché per esempio le maschere ottenute con l'urina di asino dovevano essere messe soltanto quando sorgeva la costellazione del cane. Quindi queste poverette devono conoscere anche di astrologia, perché altrimenti la pelle non veniva così bella come avrebbero voluto loro.
Quindi, chiaramente stupidaggini.
Beh, su questo non ci sono dubbi. Però pensate a un mondo in cui la scienza era vicina, perché sicuramente gli studiosi, poi insomma erano arrivati anche tutti quelli dall'Egitto che portavano conoscenze astronomiche e tutto quanto, però sempre si univa molto a quello che è il fatalismo della vita, alle credenze, poi calcolate che avevano gli dèi, quindi gli dèi erano pronti a tutto, cioè da quello che doveva sovrintendere al pianto del bambino a quello che doveva sovrintendere poi al lavoro, quindi questi dèi erano un po', andavano e venivano, anche perché i romani erano molto aperti alle conoscenze delle culture diverse che incontravano nelle loro campagne militari e ogni volta che tornavano portavano nuove divinità. Quindi avevano, altro che il Pantheon, era ricchissimo di divinità pronte all'uso di ogni loro esigenza. Quindi chiaro che insomma stupidaggini sono proprio oggi per noi veramente quasi impossibili da accettare, no? Però è divertente che ci siano state prima di noi delle così credenze popolari che poi però fossero condivise da tutti in fondo poi alla fine, no? Allora, tornando al maquillage, quindi questo trucco cominciava con una base di fondotinta sul viso, sempre per le matrone, poi arriveremo anche agli uomini, che era preparato con biacca, carbonato di piombo e venduto in pasticche da mescolare al miele o sostanze grasse. Allora, il pallore del viso era consigliato per le donne che volevano far vedere che soffrivano per amore. Quindi anche questo è carino perché c'è un manuale dei colori per far vedere in che momento della vita si stesse. L'effetto del pallore era dato anche dal cumino. Poi c'era un colorito roseo che poteva essere ottenuto con il salnitro, con la feccia di vino, ocra rossa, che veniva spalmato sul viso o in alcuni punti del viso. Poi la pelle doveva essere splendente. E allora come si fa? Questo ovviamente è un uso che ancora oggi si fa, anzi oggi è tornato di moda. Su tutto il viso e sulla pelle si mettevano dei lustrini prodotti dalla triturazione di un cristallo che era l'ematite grigio-azzurra. Quindi la donna quando si muoveva brillava praticamente di luce propria. Questi ingredienti la biacca di carbonato e tutti questi altri che abbiamo anche citato prima, spesso e volentieri erano tossici. E quindi ecco che dicevamo prima che gente c'è rimasta perché questo veleno messo tutti i giorni sulla pelle piano piano entrava e le donne morivano, quindi era abbastanza pericoloso. Sappiamo che Lucilio dice: riccioli, trucco, belletto, cerone e denti hai comprato, con la stessa spesa confravi una faccia nuova. Cioè addirittura si mettevano i denti finti, quando cadevano i denti per non avere un sorriso diciamo un po' alternativo sia bianco e nero, si mettevano dei denti finti, si compravano di tutto per rifarsi la faccia. Ma insomma, nulla è cambiato perché oggi ci sono i chirurghi plastici che entrano in merito a questo, diciamo.
Possiamo andare ai capelli? Dire qualcosa sui capelli, perché appunto si usavano molto parrucche, tupè. Quali capelli? Da dove venivano questi capelli?
Dunque, i capelli erano veri, ovviamente, no? E quindi venivano quelli biondi dalla Germania, quelli neri più folti dall'India. E quindi le donne si facevano queste parrucche. Ricordiamo che la moda dei capelli cambiava con una velocità incredibile. Anche oggi in fondo i tagli dei capelli possono essere più o meno diversi, e chi volesse essere alla moda doveva sempre seguire questa moda delle parrucche, perché si faceva prima, cioè la parrucca si levava la sera e si rimetteva, anche perché questi ricci venivano fatti con questi pettini caldi, ma questo è un uso che insomma in certi versi ancora oggi si fa. Ma evidentemente erano troppo caldi, perché spesso e volentieri queste donne che usavano questi pettini poi diventavano pelate, o pettini, oppure cambiavano il colore dei capelli, no? Per esempio c'erano dei, quando diventavano bianchi, oppure anche perché volevano cambiare i capelli, il colore dei capelli, ma oggi questo è, per noi è uguale, no? Le tinture erano bionde, nere, rosse, ma le cortigiane usavano il blu e il giallo carota, quindi voglio dire, si distinguevano,
si facevano riconoscere.
Esatto, queste tinture venivano quasi tutte dalla Germania. E sempre Ovidio ci dice: la maggior parte dell'attività delle donne si consuma nell'acconciare i capelli. Alcune infatti, grazie a sostanze in grado di accendere le chiome del rosso del sole a mezzogiorno, cambiano colore ai capelli come fanno con le lane mediante un fiore giallo, disprezzando le loro doti naturali. Quante invece si appagano della loro chioma nera, consumano il patrimonio dei mariti per poter effondere dai capelli quasi tutti i profumi d'arabia. Strumenti in ferro, poi riscaldati dolcemente a fiamma bassa, costringono i capelli ad arricciarsi in boccoli. E ancora, io te lo dicevo, smetti di colorare i tuoi capelli, ormai non hai più nessuna chioma da poter tingere. Se li avessi lasciati al naturale, cosa c'era ora di più lungo di essi? Essendo sottili come lanugine, quante violenze sopportarono i tuoi capelli, con quanta pazienza si offrirono al ferro e al fuoco al fine di formare torti in cerchio la curva ondulazione. E quindi questa qui, poveretta, è rimasta calva. Quindi chiaramente tutti quelli che facevano i toupé, che facevano posticci, che guadagnavano tantissimi soldi.
E il problema riguardava anche gli uomini.
Gli uomini pure non si potevano vedere con o calvi o con i capelli bianchi, e quindi c'erano anche degli usi per evitare la calvizie: strofinare con della soda la parte dove i capelli sono caduti, quindi applicare un infuso di vino, zafferano, pepe, aceto, la serpizio e sterco di topo, e così i capelli non cadevano più. Ovviamente questo purtroppo
da verificare.
Era esatto. E addirittura Domiziano, che divenne calvo molto giovane, lascia scritto in un libello che si chiama De Cura Capillorum, pensate, addirittura l'imperatore scrive questo: nulla di più bello né che duri tanto poco sono i capelli, appunto.
Un aneddoto su Cesare.
Allora, Cesare divenne pure lui pelato e andava sempre in giro con la corona di alloro per non far vedere la calvizie. Una matrona cinquantenne parlava con altre signore alla presenza di Cicerone e dichiarava con una certa disinvoltura di avere 30 anni, e Cicerone le disse: non può essere che così, sono 20 anni che glielo sento dire. Oppure a un suo coetaneo che erano andati a scuola insieme, che questo diceva sempre di avere molti meno anni di Cicerone: dunque, quando si andava a scuola insieme, tu non eri ancora nato. Ma una delle più divertenti è quella detta da Adriano, che un signore andò ad Adriano con i capelli brizzolati, quasi bianchi, per chiedergli un piacere, e Adriano non glielo concesse perché era impossibile darglielo. Allora, dopo un po' di tempo, questo cominciò intanto a tingersi i capelli, tornò da Adriano e Adriano lo riconobbe ovviamente e gli disse: ma se ho detto di no anche a tuo padre. Quindi chiaramente la gente
è stato inutile di tingersi i capelli, esatto, è stato riconosciuto in ogni caso,
è stato riconosciuto perché appunto la falsità del colore era evidente oltretutto.
E quindi abbiamo un po' toccato il lato venezio oggi del romano, in fondo abbiamo visto non è cambiato molto.
Non è cambiato molto, e poi penso che tutto questo ci faccia avvicinare un pochino a Roma, perché Roma antica noi la vediamo sempre con un certo spessore di storia, no? Tra noi e loro, che erano tutti molto più seri. Non è vero, perché l'uomo, essendo sempre uguale, chiaramente cerca sempre di così allietare e alleviare il tempo che passa, per essere più presentabile, insomma, in fondo, no?
Concludiamo allora questa trasmissione dedicata alla cura della persona a Roma. Nicoletta, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Come sempre ricordo agli ascoltatori che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Astorri.